nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ben trovati. Allora andiamo avanti con la nostra lettura e oggi leggiamo i capitoli relativi alla Pasqua. Quindi dal capitolo 12 dell'Esodo. Se non sbaglio, la volta scorsa ci eravamo soffermati sulle 9, tra virgolette, piaghe, no? E dicendo che sono appunto, non sono tanto le 10, ma sono le 9 più 1, nel senso che la decima è probabilmente un altro livello, preparata, no, dalle precedenti, ma la decima è quella che proprio segna l'uscita. Dino Stancari, nel suo commento, dice che tutta questa vicenda potrebbe essere riletta da una parte come un patto, cioè l'Egitto come un grande utero che espelle a un certo punto, no? Infatti li manderanno via, vedremo, li cacceranno. E questa visione, cioè che uno dice, vabbè, ma c'è tutta una lotta, beh, intanto è una lotta per la vita, come voi donne sapete, no? Cioè, ed è una lotta pericolosa anche, no? Con tutto il suo rischio. E dall'altra parte, come sappiamo, l'aspetto storico con cui noi leggiamo tutti i testi è defilato, cioè nel senso che noi siamo ben coscienti che al momento, dal punto di vista storico, noi non abbiamo, come dire, prove extrabibliche, no? Cioè che in genere appunto poi danno forza al racconto biblico, no? Invece di altri parti della Bibbia o anche del Nuovo Testamento, soprattutto per esempio il fatto di Pilato, no? Cioè quando negli anni 70 è stato trovato a Cesarea Marittima questa lastra che era stata nei secoli precedenti utilizzata a un certo punto, girata, ed era stata utilizzata come pavimento dell'anfiteatro, quando sono andati a ristrutturare questo anfiteatro romano, hanno trovato, no, ancora parzialmente leggibile questa iscrizione di Pilato, che legata a qualche costruzione che era stata fatta in onore di Cesare, e che diceva fatta da Ponzio Pilato, prefetto della Giudea, eccetera, eccetera. Allora, come dire, una prova così, dice, il racconto biblico è storico, c'è esistito veramente questo personaggio. Quindi al momento dell'esodo noi non abbiamo, no? Quindi per cui ricordate all'inizio dicevo quelle tre grandi scuole, no? Di quella che dice non c'è, cioè è accaduto tutto così come c'è scritto, quella che dice è accaduto qualcosa ma poi è stato rielaborato, quindi non è proprio come è stato scritto, non è accaduto lì, ma è accaduto in un altro momento che è l'uscita da Babilonia. Allora, quindi questo per dire, rimane, no, noi vogliamo un senso più quindi spirituale, cioè qui si parla di una nascita del figlio di Dio, che è Israele, questo popolo che Dio come dire genera, tirandolo fuori da questa terra di oppressione, dalla terra, da questa umanità che dimentica chi fa la storia. Questa era un'altra cosa che ci dicevamo all'inizio, no? L'Egitto è la terra della dimenticanza, intesa proprio come quelle terre dove gli uomini pensano che la storia la fanno loro, dimenticando Dio. E in questo senso gli egitti continuano a essercene tantissimi, no? Da questa che siamo noi, il Signore trae il suo popolo, tira fuori il suo popolo. E allora nel capitolo 12, a un certo punto dice che il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Vedete, l'inizio di una storia. Essere tirati fuori da una storia di dimenticanza per cominciare ad avere una storia di vita. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per la famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo della sua casa, secondo il numero delle persone. calcolerete come dovrà essere l'agnello secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio o nato nell'anno, potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo vorranno sui vestiti, sulle architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con asini e con erbe amare. Non lo mangerete crudo né bollito nell'acqua, ma solo arrostito al fuoco, con la testa, le zampe e le viscere. Non ne dovete far avanzare fino al mattino. Quello che al mattino sarà avanzato lo cucirete nel fuoco. Ecco in quale modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, i bastoni in mano, lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale, così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre, e non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale, lo celebrerete come festa del Signore, di generazione in generazione lo celebrerete con un rito perenne. Leggiamo velocemente, anche un attimo dopo: per 7 giorni voi mangerete asini, fino al primo giorno farete sparire il lievito dalle vostre case, perché chiunque mangerà lievitato dal giorno primo al giorno settimo, quella persona sarà eliminata da Israele. Nel primo giorno avrete una riunione sacra, nel settimo giorno una riunione sacra. Durante questi giorni non si farà alcun lavoro, si potrà preparare da mangiare per ogni persona, questo solo si farà presso di voi. Osserverete la festa degli asini, eccetera, eccetera. Allora, di per sé, come sapete, qui i segni dell'agnello e degli asini vengono da tradizioni diverse. Qui c'è un lavoro compositivo poi nei secoli che è stato fatto, cioè c'è il ricordo di un'antica festa dei pastori, di pastori che all'inizio della chiamiamola transumanza per capirci, no? Cioè quindi un grande cambiamento legato alla stagione, legata come rito propiziatorio, prendevano un agnello, lo sacrificavano, dovevano bruciare tutto quello che rimaneva perché si partiva. E poi c'è il ricordo anche di un'altra festa legata però a un ambiente agricolo, gli asini. Quindi darsi l'idea appunto di poter fare del pane, di poter, no? Cioè una... Ora queste due vengono inserite e rielaborate nel racconto della Pasqua. Nella Pasqua che appunto diventa questa notte, dove abbiamo appunto visto che c'è stato tutto una tribolazione, tutta una preparazione, un travaglio, ecco la parola giusta, no? Un travaglio. E legato a questo Signore che vuole liberare il suo popolo e un faraone che sempre più si indurisce. La modalità letteraria che abbiamo letto è il Signore indurisce. Dall'altra parte sappiamo che bisogna interpretare, come dire, non tanto come un grande Dio burattinaio che si diverte da una parte a dire da quella parte, si va per la libertà e insieme chiude la porta e buttare la chiave, e quindi uno consiglio diceva no, la cosa è semplicemente una modalità letteraria per dire che anche la più opposizione più forte all'agire di Dio non è fuori da un suo amore provvidente. Lui porta avanti la storia nel rispetto della nostra libertà e allo stesso tempo continuando ad operare. E allora questo indurirsi che arriva finalmente fino all'ultimo passaggio, questa notte, in cui appunto notte di morte per tutti i primogeniti d'Egitto, no? E allo stesso tempo salvezza per il primogenito che sta diventando il popolo di Israele. E non fermiamoci al discorso dei poverini, cioè ricordiamo il simbolo: l'Egitto è la terra d'oppressione, l'Egitto è la terra dell'ambiguità, l'Egitto è la terra della dimenticanza. e tutto quello che genera è per la morte. E dall'altra parte, no, un sangue di un agnello che difende da quella morte, che fa sì che quella morte, appunto, come dire, laddove vedrà il sangue, salterà, passerà oltre. Tra l'altro, qui c'è un gioco, io vedete, è la Pasqua del Signore, quella notte io passerò. Il gioco è qual è? Che i termini sono della stessa radice, Pesach, che è appunto il termine per dire Pasqua, che ha a che fare con il passare. La festa di Pasqua è la festa del passaggio. Questo passaggio di una morte che viene sconfitta, resa inoperante dal sangue di un agnello. Ed è un sangue di un agnello che salva famiglie. Interessante questo anche, no? Non sono salvati, sì, i singoli, ma in quanto famiglia. Ieri con il gruppo della CIMIX riflettevamo anche su questo, no? Che la salvezza, come dire, opera guardando la famiglia umana, il popolo. È bello questo, eh? A me mi piace sottolinearlo, perché noi siamo ancora, un po' viviamo in un'epoca molto individualista, no? E in qualche modo, bisogna dire ciò che sempre c'è stato questo, no? E anche nella Chiesa tante volte può passare questo segno dell'individualismo, dove io guardo me stesso. Infatti pensate anche questo, noi non abbiamo, abbiamo un po' quel senso degli altri, anche nei cammini di gruppo, eccetera, no? Perché uno, cioè, magari andare non andare a una riunione, andare a un incontro, uno dice, vabbè, come sto, le mie esigenze, io, no? Ma gli altri che senza di me gli manca qualcosa, non ci pensiamo mai. Attenzione, questo poi non significa che io, perché nonostante questo io no, non posso andarci, ci vado. No, ma la considerazione degli altri, legato a me, al mio apporto, no? Allora qui c'è una salvezza di famiglia. E se questa famiglia è troppo piccola, si unisca alla famiglia del vicino, bello questo, no? Cioè si unisca alla famiglia del vicino. Per dire, per sentire questo popolo che viene libera, non viene liberata la persona sì, rimane all'interno della famiglia umana, della famiglia di Israele, che è il popolo di Israele. Ed è il sangue di questo agnello, il sangue di questo agnello. Anche qui, no? L'agnello che è questo animale piccolino, indifeso, non è il sangue del leone, non è il sangue del, non so, un animale forte che si batte, eccetera, ma di un Dio che libera attraverso la debolezza. È un agnello che ci ha liberati. Così come noi poi cristiani sentiamo che quell'agnello si è realizzato nella persona del Signore Gesù, che non è stato certamente l'Alessandro Magno della storia, non è stato il Gengis Khan, non so, grandi condottieri che hanno Giulio Cesare, che hanno fatto la storia da una parte, no? Noi studiamo tutti quanti, un Napoleone, no? Per tutte le sue vicende. È stato un, come dice l'autore, un commentatore americano, come intitola il suo libro, un la storia di un popolo marginale, di un appartenente a un popolo marginale, di una provincia marginale dell'impero romano, appunto, un ebreo marginale. La potenza dell'amore, che sta appunto non nella sua forza, così come la pensiamo noi, non nella potenza, nella violenza, ma nella onnipotente forza di un amore debole. Onnipotente forza di un amore debole. È un agnello, il cui sangue messo sugli stipiti della porta farà sì che appunto il Signore, l'angelo sterminatore, passando e vedendo quel sangue, salterà
e dove rimarranno vivi.
E anche gli altimi, il pane lievitato, cioè il lievito come qualcosa che fermenta e che fa, che trasforma, che qui è visto un po' in maniera un po' negativa, no? Cioè, che corrompe, che fa passare da uno stato all'altro, quindi come qualcosa di totalmente nuovo, no? Che si apre, questo inizio di una storia nuova. Questa cosa è l'inizio anche di una storia nuova, mi fa pensare al fatto che, cioè che se da una parte ognuno di noi ha una storia ed è segnato anche da questa storia, ma l'amore del Signore apre storia, mantenendo la storia, ma dando possibilità anche di scrivere qualcosa di nuovo. Un certo psicologismo, un certo, no? Cioè quasi come dire che noi siamo determinati da quello che è avvenuto nei primi anni, forse anche quando eravamo anche nel greco, no? Ed è tutto lì, per cui la storia non è altro che un ripetere di segni acquisiti nell'infanzia. Allora, che da una parte questo ha le sue ragioni, e dall'altra parte l'amore apre nuove possibilità di scrivere qualcosa di diverso. Di nuovo, che è legato alla storia e che allo stesso tempo è qualcosa di nuovo. Questo penso che sia bello, la nascita, il nascere a noi stessi. Il nostro vero essere spiritualmente non è, e anche umanamente, non è solo quello che siamo stati, no, in quegli anni in cui siamo stati plasmati, eccetera, eccetera, ma è quello che se l'amore ci trasfigurerà, potremmo diventare. In questo senso, già se non sbaglio l'avevo sottolineato in qualche altro momento, e adesso senza, perché poi parliamo anche troppo di Papa Francesco, no? Cioè, però per dire, per noi, come sapete, per noi gesuiti che conosciamo le cose di famiglia, no? Per cui, perché poi nelle famiglie tu sai le cose, e per cui quando è stato eletto lui, tutti noi siamo rimasti un attimo così, perché sapevamo di certe sue vicende che lui poi ha detto anche pubblicamente, no? Negli errori che ha fatto quando è stato provinciale dell'Argentina, e dall'altra parte la sorpresa nel vedere un uomo che ha fatto un cammino, no? E che ha avuto, no? Cioè, e che il coraggio per esempio di dire ho sbagliato, e noi di famiglia che lo conosciamo ci siamo detti è vero, e però allo stesso tempo è andato avanti. Cioè lo spirito ha operato in lui, no? E qualcosa di nuovo, per il bene di tutta la Chiesa. E allora saltiamo alcuni versetti, e dice appunto versetto 29, a mezzanotte il Signore colpì ogni primogenito nella terra d'Egitto, dal primogenito del faraone che siede sul trono fino al primogenito del prigioniero in carcere, tutti i primogeniti del bestiame. Si alzò il faraone nella notte e con lui i suoi ministri e tutti gli egiziani, e un grande grido scoppiò in Egitto, perché non c'era casa dove non ci fosse un morto. Attenzione, rimaniamo sempre in questa lotta, no, tra l'Egitto e il Signore. È una lotta. E certamente queste immagini come questa qui che vediamo ci danno tanto l'idea di un guerriero, ma la scrittura ci parla di un Dio guerriero, cioè di un Dio che scende in lotta per noi, attenzione, contro il faraone e contro gli egiziani, no? Da questa terra far nascere il suo popolo. Che attenzione, il faraone e gli egiziani poi non sono, come dire, gli egiziani e il faraone, ma abbiamo visto che pure Mosè,
che pure scoprendo il suo essere ebreo, ma si comportava da egiziano. Vi ricordate Zipporah, quando lo incontra la prima volta e va dal padre a dirgli che un egiziano gli aveva difesi. Lui era scappato dall'Egitto, ma non era del cuore. Continuava a essere quello. Per cui mi permetto di dire che certe dinamiche dei militari israeliani nei territori occupati palestinesi sono dinamiche egiziache, pure se sono ebrei, ma questo anche per noi italiani, per chiunque, cioè per chiunque entra in quella dinamica di oppressione dell'altro, no? Dove l'altro serve in quanto serve, ma non ha una dignità, e non ha una pari dignità a me, io non le riconosco. Allora quell'Egitto muore in qualche modo, quell'Egitto non ha un futuro, perché la dinamica appunto della curvatura su se stesso, no? Cioè è incapace di amore, di generare vita. Per cui allora un grande grido scoppia in tutto l'Egitto, di un signore che combatte contro l'Egitto, che sconfigge l'Egitto, che sconfigge la morte. Anche Paolo, no, in una sua lettera dirà: morte, dov'è la tua vittoria? Di un signore Gesù che ha sfidato la morte e l'ha sconfitta. Faraone convocò Mosè e Aronne nella notte e disse: alzatevi e abbandonate il mio popolo, voi e i figli, andate, rendete culto al Signore come avete detto, prendete anche il vostro bestiame e le vostre greggi come avete detto e partite, benedite anche a me. Gli egiziani fecero pressione sul popolo affrettandosi a mandarli via dal paese, perché dicevano: stiamo per morire tutti. Vedete? E Israele viene escluso, no? Qui voi donne che avete messo al mondo un figlio sapete che a un certo punto, no, c'è una, quell'ultimo stato malissimo e noi non sapremo mai perché qualcosa è proprio il vostro, no? Poi a un certo punto, no, finalmente questo figlio esce fuori, questa figlia esce fuori. Il popolo portò con sé la pasta prima che fosse lievitata, recando sulle spalle le maglie avvolte nei mantelli. Gli israeliti eseguirono l'ordine di Mosè e si fecero dare degli egiziani oggetti d'argento e d'oro, vesti. Il Signore fece sì che il popolo trovasse favore agli occhi degli egiziani, i quali accolsero le loro richieste, così essi spogliarono gli egiziani. È una vittoria, vedete, è una nascita che diventa appunto un momento di gioia, di ricchezza, di vita. E gli israeliti partirono da Ramses alla volta di Succot, un numero di 600.000 uomini adulti, senza contare i bambini. Vedete questi numeri che naturalmente sono epopea, cioè 600.000 sono dei numeri simbolici naturalmente, no? Inoltre una grande massa di gente promiscua partì con loro, e greggi armenti, martire molto grandi. E interessante questa cosa qui, che escono loro insieme ad altri, possiamo immaginare insieme ad altri extracomunitari, dovremmo fare, no, il di varie parti del mondo che sono anche loro marginali e che escono insieme. È bello questo, no? Cioè che già dall'inizio Israele è con altri, non è da solo. E la sua salvezza porta salvezza anche per altre persone che non sono direttamente il popolo di Israele. Fecero cuocere la pasta, eccetera, eccetera. La permanenza degli israeliti in Egitto fu di 430 anni. Al termine di 430 anni, proprio in quel giorno, tutte le schiere del Signore uscirono dalla terra d'Egitto. Notte di veglia fu questa per il Signore, per farli uscire dalla terra d'Egitto. Questa sarà una notte di veglia in onore del Signore per tutti gli israeliti, di generazione in generazione. Vedete? E c'è, nella narrazione c'è già la dimensione celebrativa, l'abbiamo vista anche prima, quando si dice: questo sarà per voi un memoriale. La celebrerete come festa del Signore. No? Cioè, quindi l'evento fondatore, che già nell'evento fondatore il Signore dice: guardate, questo, no, sarà per voi la memoria, in quanto vivrete di memoria, nel ricordo di quello che il Signore ha fatto per voi. E questa memoria, no, sarà per voi il fondamento della vostra vita a venire. Questo naturalmente ci fa immediatamente ricordare quello che per esempio ci vedremo anche oggi, dove ci saranno queste parole: che fate questo in memoria di me, no? Cioè noi nell'Eucaristia facciamo memoria del Signore Gesù che ci ha amati fino a sconfiggere la morte, e il suo sangue, no, ci dà vita. Il suo sangue, che è la, la vita, no, il simbolo della vita, sangue come vita, no, permette che noi siamo vivi. E anche piccola parentesi, questo veniva anche sottolineato dal fatto che durante la preghiera eucaristica, soprattutto il giorno di domenica, bisognava stare in piedi. Noi non siamo stati tanto abituati, invece noi dobbiamo un po' riprendere anche il discorso della messa, e perché intanto la preghiera eucaristica è un tutt'uno. La preghiera eucaristica comincia quando il sacerdote dice: il Signore sia con voi e con il tuo spirito, in altri i nostri cuori sono rivolti al Signore. E quando si conclude la preghiera eucaristica? Quando il sacerdote prende il pane e il vino e dice: per Cristo, con Cristo, in Cristo, tutta quella è la preghiera eucaristica, no? E tutto questo era la grande preghiera che ci faceva ritornare all'evento fondatore. Noi facevamo memoria dell'evento fondatore. Poi che succede? Che soprattutto nel 1500 e nel 1600, con la crisi protestante, il fatto che non ci si comprendeva più, il discorso che se era veramente corso il sangue di Cristo, la transustanziazione, queste cose qui, si è in qualche modo tagliata la preghiera eucaristica, cioè si è focalizzata la preghiera eucaristica essenzialmente nel momento della cosiddetta consacrazione, e quindi si è abituati la gente che nel momento della consacrazione tutti quanti, no, si mettono perché sta accadendo il mistero, no? E una volta che il sacerdote dice il mistero della fede, cioè tutti, no? Perché siamo tutti messi così, no? No, invece innanzitutto è tutta la preghiera eucaristica, perché fra l'altro la preghiera eucaristica, non tutte nello stesso modo, però sono ricalcate sull'antica preghiera ebraica. Che l'antica preghiera ebraica, adesso questa parentesi un attimo, però a che fare con la Pasqua, l'antica preghiera ebraica, la berakà, il ringraziamento, iniziava sempre col dire: Signore, ti benediciamo per le tue grandi opere, no? Tu hai creato il mondo con amore. La preghiera quarta eucaristica va un po' di più su quella linea. E poi quando l'uomo ti ha abbandonato, tu non l'hai abbandonato in preda della morte, ma eccetera eccetera, attraverso i profeti, si ripercorre la storia della salvezza fino al più grande dono che tu hai fatto per noi. Qual è? Che quella sera il tuo figlio prese il pane, prese grazie, lo dice ai suoi discepoli e disse. Allora si fa memoria del culmine di tutta una storia di benedizione di Dio nei nostri confronti. Dopodiché cosa fa l'ebreo? Bene, Signore, adesso continua ad aggiungere doni al tuo popolo, quindi ti preghiamo per la tua chiesa, ti preghiamo per la nostra famiglia, ti preghiamo per i nostri morti, ti preghiamo, eccetera, eccetera. Vedete? Allora, questo tipo di struttura è la struttura su cui si ricarica la preghiera eucaristica. Di fronte a questo, soprattutto il giorno di domenica, il giorno della resurrezione, l'assemblea sta in piedi. Perché sta in piedi? Perché è l'espressione dell'uomo vivente, dell'uomo risorto. Allora, naturalmente le persone non lo sanno, non è spiegato, per cui ognuno fa secondo la sua, diciamo, devozione, però per sé il senso più profondo è quello di stare in piedi. Io sto in piedi perché Cristo è risorto. E in lui noi partecipiamo della sua resurrezione. Quindi noi partecipiamo di questa Pasqua, per il momento nella memoria. Cioè che poi la memoria non è soltanto il ricordo, no? La memoria apre significato, dà forza, dà vita. sappiamo che quando per l'età o per, cominciamo a perdere la memoria, la vita no, si spegne, no, l'identità della persona, le sue relazioni, non riconoscere più. Quando invece ci ricordiamo, no, in quella memoria che ha a che fare col cuore, ricordare, no, che fare col cuore, la memoria dà verità. E noi viviamo in quella memoria nell'attesa che quello che è accaduto, no, si compia pienamente per tutti. E quindi noi viviamo in memoria, la nostra fede è memoria. E allora escono, sappiamo qualche versetto, ancora qualche capitolo, capitolo 13, che ritorna sugli altri ancora, e sui primogeniti, e alla fine del capitolo 13 dice: quando il faraone lasciò partire il popolo, Dio non lo condusse per la strada del territorio dei Filistei, benché fosse la più corta, perché Dio pensava che il popolo non si penta alla vista della guerra e voglia tornare in Egitto. Dio fece deviare il popolo per la strada del deserto verso il Mar Rosso. Gli israeliti armati uscirono dalla terra d'Egitto. Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe, perché questi aveva fatto prestare un solenne giuramento agli israeliti, dicendo: Dio certo verrà a visitarvi, voi allora vi porterete via le mie ossa. Partirono da Succotto e si accamparono a Etam, sul limite del deserto. Il Signore marciava alla loro testa di giorno con una colonna di nube per guidarli sulla via da percorrere, e di notte con una colonna di fuoco per far loro luce, così che potessero viaggiare giorno e notte. Vedete, è un esercito, cioè nel senso, sì, sono armati, ma sono un popolo, no? Cioè, di gente marginale che sta uscendo, però il Signore li conduce come un esercito, cioè scegliendo e prevedendo già, no, quello che può accadere, sapendo bene che la guerra non è finita, che non è bastato uscire dalle città d'Egitto, ma le cose dovranno ancora, quindi scegliendo anche la tattica, se volete, no? E un Dio che, vedete, questo è bello lasciarci plasmare dalla Bibbia e farci cambiare un po' la mentalità della Bibbia, perché noi, avendo invece la mentalità in generale che viene non dalla Bibbia ma da una certa filosofia teologica, noi pensiamo a Dio che sa già tutto, no? Che nella sua onnipotenza e onniscienza sa già tutto, per cui leggiamo queste cose dicendo: vabbè, questi sono mode, un modo umano, sapete, poveri ebrei che non sapevano scrivere, cioè dovevano scrivere Dio, si facevano invece noi, facciamo libri di teologia, sistematica, facciamo le cose che nessuno legge, nessuno capisce, se non quelli che li scrivono. E no, tutte queste cose qui. No, la Bibbia ci fa di un Dio vivente, di un Dio vivente, che accompagna passo passo, in un percorso di cui non è certo il l'esito, non è certo l'esito. Dicevo che facendo degli incontri con un gruppo di sacerdoti a Bari, mi hanno dato il tema sulla speranza, così, allora ho trovato, per provvidenza di Dio, un articolo di una biblista gesuita che si chiama Ska, Jean Wilka, e che in questo articolo, a partire dalla Genesi, parla di un Dio che spera. Prima di parlare della speranza dell'uomo, dice che il primo che spera è Dio. Questo è qualcosa. No. Per una certa teologia la sua è fatta. No. In Dio non c'è certezza, non c'è speranza. E invece la Bibbia ci parla di un Dio che spera e che poi a un certo punto è deluso, ed è tanto deluso che è depresso. Cioè, dopo aver visto che quello che aveva messo su era solo male, Dio si deprime. Però allo stesso tempo, lì legato al racconto del diluvio, c'è Noè. Quindi c'è una storia che va avanti, nonostante la delusione di Dio. E quindi una speranza che combatte, no? Allora, anche per noi, cioè, Dio spera, no? Dio spera. perché come sappiamo non è assicurato, non è, ma poi non soltanto a livello personale, che è pure fondamentale, cioè nel chiedere io mi lascerò liberare, ma per me e per noi, per il nostro mondo attorno a noi, per la gente attorno a noi, no? Riusciremo a essere finalmente popolo di Dio e non più egiziani? Allora Dio è impegnato in questa lotta, no? Cercando le strade, cercando per combattere, per trovare, e li accompagna appunto con questa colonna di nube e questa di giorno, la colonna di fuoco nella notte. Capitolo 14, il Signore disse a Mosè, comanda gli israeliti che tornino indietro e si accampino davanti a Pia Carot, tra Migdol e il mare, davanti a Baal Zephon, di fronte a quel luogo in cui vi accamperete verso il mare. Il faraone penserà degli israeliti, vanno errando nella regione, il deserto li ha bloccati. Io renderò ostinato il cuore del faraone ed egli li inseguirà. Io dimostrerò la mia gloria contro il faraone e tutto il suo esercito, così gli egiziani sapranno che io sono il Signore. E anche qui, no? Il faraone, che naturalmente da potente, non può accettare la sconfitta. No? Il faraone, i potenti alla fine sono schiavi dell'idolo che li ha imprigionati. Cioè i potenti non possono essere buoni. I potenti non possono essere. Ricordate Schindler List? Quando Schindler parla con il capo del campo, dice che la forza sta nel perdono, no? Nella capacità. E questo qui rimane colpito, no? E ricordate che torna a casa e c'era quel ragazzo ebreo che doveva pulirgli la vasca e, no? E aveva fatto tutto il male, però non riusciva, no? E allora lui, questo ragazzo che era lì fermando, dice questo mamma, e invece lui aveva fatto il perdono. No, vai così. Quindi si vede questo ragazzo che se ne va, lui che va un po' così, cambia idea, prende il fucile e gli spara. Il potente è schiavo del suo idolo. E lo schiavo non può scegliere. Lo schiavo può essere solo liberato da un altro, più forte del suo idolo. Uno che sconfigge il suo idolo può liberarlo dalla schiavitù. E allora vedete, il faraone decide di inseguire, e quando fu riferito al re d'Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e dei suoi ministri si rivolse contro il suo popolo. Vedete come ci sono delle ripetizioni nel testo? Il testo non scorre così, questo dice un'elaborazione faticosa, tradizioni che sono state messe insieme, che abbiamo fatto lasciando che Israele si sottrasse al nostro servizio. Attaccò allora il coppio e prese con sé i suoi soldati, prese i 600 carri scelti, tutti i carri d'Egitto. Tornate, torna sempre 600.000 e qui 600 è il numero dell'uomo, no? E 6 è nella Genesi, il giorno della creazione dell'uomo, e 7 è il numero di Dio. E sentiamo qualche versetto. Gli egiziani li inseguirono e li raggiunsero mentre essi stavano accampati presso il mare. Tutti i carri, i cavalli e i carri del faraone, tutti i suoi cavalieri e il suo esercito erano presso Achiron, davanti a Baal Zephon. Quando il faraone fu vicino, gli israeliti alzarono gli occhi ed ecco gli egiziani marciavano dietro di loro. Allora gli israeliti ebbero grande paura e gridarono al Signore e dissero a Mosè: è forte perché non c'erano sepolcri in Egitto, chi ci ha portati a morire nel deserto? Che cosa ci hai fatto portandoci fuori dall'Egitto? Non gli dicevamo in Egitto: lasciaci stare, serviremo gli egiziani, perché è meglio per noi servire l'Egitto che morire nel deserto? Come chi erano usciti a mano alzata, no? Erano usciti da vincitori, ci vuole poco alla vista di nuovo dell'esercito del faraone per stravolgere tutto, per stravolgere tutto. Cioè, tra l'altro notate, no? Non è il fatto di dire noi siamo usciti, no? Ci avete fatto uscire. Cioè, quasi come dire, noi stavamo bene lì, no? Cioè, voi ci avete, ci avete fatto del male in maniera ancora peggiore, cioè ci avete prospettato una liberazione che non poteva mai accadere. Per cui, anzi, ci avete tirato fuori quasi per farci ancora più del male. Ci vuole poco, no? Perché possiamo avvertire in questa lotta per la salvezza che questo mistero di Dio che ci chiama alla vita, come dire, è il peggio che ci poteva capitare. No? Che abbiamo sperato a pensare che potevamo essere, cioè, di una vita diversa, no? Di una vita fuori dall'Egitto, di una vita non nella fraternità. Perché è meglio per noi servire l'Egitto che morire nel deserto. Mosè rispose: non abbiate paura, siate forti e vedrete la salvezza del Signore, il quale oggi agirà per voi, perché gli egiziani che voi oggi vedete non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi starete tranquilli. Non abbiate paura, non lasciatevi prendere dalla paura, non diventate preda della paura. Tra l'altro questo è quello che Dio e poi in Gesù dice per tutta la Bibbia, cioè non temete, no? Ma più che non temere nel senso di non avere paura, che noi paura abbiamo, cioè, e non cedere alla paura. Non cedere alla paura. Perché cedere alla paura significa diventare schiavi della paura. E allora, perché? Perché il Signore combatterà per voi. Attenzione, non dice perché voi potete farcela, ma dice perché il Signore combatterà per voi. Il Signore combatterà per voi. E tra l'altro notate che poi il versetto 15 dice: il Signore disse a Mosè: perché gridi verso di me? È bello perché no? Cioè, qui dà l'idea di un Mosè che davanti agli israeliti deve essere stato, no? Deve avere un self-control particolare, dice: non abbiate paura, Dio combatterà con voi, eccetera, no? Poi entra nella tenda del convegno e comincia a gridare al Signore, no? Sentendo anche lui tutta, no? Tutta la paura, tutta la, no? Tanto il Signore dice: ma perché gridi adesso di me? No? Ordine agli israeliti di riprendere il cammino. E questo è bello, no? Perché vedete Mosè è tutto dalla parte di Dio e tutto dalla parte del popolo. Cioè verso il popolo porta le istanze di Dio, che in qualche modo ha ricevuto, sente, e verso Dio sente di essere uno come gli altri, cioè, per cui anche lui, no? Di cedere alla paura. La tentazione di cedere alla paura. E questo, vedete, è bello che la Bibbia ce lo dice, non ci nasconde di Mosè questa scena, questa immagine, come possiamo immaginarcelo, di uno che dentro la tenda del convegno si lascia prendere, no? E grida al Signore. No, non è un Superman, questo, no? Anche poter vedere che chi anche ci guida, come Francesco, è uno che dice: guardate, io sono un peccatore, ma io non ho tutto chiaro, eccetera, non sono appunto. Questo ci fa sentire. Pensate anche nei confronti di Maria, di cui qui abbiamo diverse immagini, non particolarmente, non quella belle, secondo me, ma poi ognuno ha i suoi gusti. Maria, anche nei secoli, nei primi secoli, la Chiesa la avvertiva come sorella, sorella in umanità, donna come noi. Poi, sottolineando tanto la maternità, madre di Dio, eccetera, quasi la si fa a volte una terza dea, cioè anzi per alcuni è la dea, cioè visto che si parla solo di Maria, no? Con tutto il rispetto, chi ci salva non è Maria, chi ci salva è Gesù Cristo. Allora, Maria è una donna che è stata coinvolta in maniera unica, certamente, ma in cui lei, nel suo coinvolgimento, dice il coinvolgimento di tutti noi. Cioè, quello che Dio vuole operare in tutti noi, allora lo opera in Maria. E quindi, in questo senso, noi guardiamo Maria come nostra sorella in cui si è operato questa, no? Finalmente un'umanità come il Signore l'ha sempre sognata. Capace di essere, no? Di essere vicino, di tutto ricevere e tutto donare. Allora, concludiamo velocemente, e dice: ordina ai feriti di riprendere il cammino, fintanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro, e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi cavi e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone e i suoi cavi e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse dal davanti e passò indietro. Andò a posti tra l'accampamento degli egiziani e quelli di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè tese la mano sul mare, e il Signore durante tutta la notte si sospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto, le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. E gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi cavi e i suoi cavalli ieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore dalla colonna di fuoco e di nube gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro cavi, così che il vento riuscivano a spingere. Allora gli egiziani dissero: fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani. Il Signore disse a Mosè: tendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro cavi e sui loro cavalieri. Mosè stese la mano sul mare, e il mare sul fare del mattino tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani fuggendo si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone che erano entrati nel mare dietro alle Israele, non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. E in quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani, e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè, suo servo. Vedete, allora, intanto questo passaggio del mare. Il mare simbolicamente è la morte, cioè nel senso che intanto gli israeliti non sono stati un popolo come i fenici, come i greci, come che avevano confidenza sul mare, come il mare, no? E per cui il mare rimane sempre qualcosa che non si può affrontare, cioè tu se entri nel mare, sennò vai fuori a un certo punto, no? E non a caso poi il Signore Gesù avrà a che fare con il mare di Galilea, il lago di Galilea che verrà chiamato mare, no? Cioè, e il Signore, ricordate, a un certo punto camminerà sul mare. Che non significa immediatamente, cioè nel senso che camminare sul mare, noi quando leggiamo quel passo del Vangelo diciamo sempre che Gesù ha fatto un miracolo, cioè della serie, nessuno di noi può camminare sul mare, nessuno ci è riuscito, e lui che è Dio fa, non sovverte le leggi della natura camminando sul mare. Ora, chi scriveva il Vangelo era un ebreo che dicendoci quello non voleva dirci tanto il report di come è andata, voleva darci un significato, cioè voleva dire che Gesù camminava sulle acque della morte, sapendo come Israele è passata attraverso il mare, così Gesù è finalmente quello che Israele preannunciava, no? Il figlio che sconfigge la morte. E attenzione, sconfigge la morte fidandosi della parola di Dio. nel senso che qui il miracolo poi è che il popolo crede, che il popolo, fidandosi della parola del Signore, entra nel mare. Qui probabilmente, se qualcosa c'è stato storico, sapete che probabilmente più o meno a nord, cioè dove adesso c'è lo stretto di Suez, no? E a quel tempo non c'era lo stretto naturalmente, allora è un terreno paludoso, è un terreno di acquitrini, cioè probabilmente se c'è stato qualcosa di storico, i biblisti dicono che Israele deve aver trovato una via di passaggio in queste acquitrini, in queste cose, dove c'era poi legato anche un vento che deve aver fatto un po' da marea, abbassandola, no? Mentre immaginate i carri dei cavalieri dell'Egitto pesanti, eccetera, saranno impantanati lì e saranno stati poi facile preda anche dei guerrieri ebrei, cioè, eccetera. Se vogliamo pensare a qualcosa di storico, però quello che immediatamente è il significato, no? Cioè di un figlio, il popolo di Israele, che finalmente crede ed entra nella morte fidandosi del Padre. No? Di una parola del Padre che dice che io ti libererò da questa morte. E questo è poi stato il Signore Gesù. Questa Pasqua si compie nella Pasqua del Signore. No, il Signore che entra nella morte, attenzione, non perché vuole morire, ma entra nella morte perché vuole rimanere nell'amore e nella relazione col Padre suo e con ciascuno di noi, senza mai passare dalla parte del male. Ed entra in questo, no, fidandosi di Dio, entra in questo male. Per cui allora anche qui, no, c'è un Midrash che dice che Israele davanti a quel mare e con dietro l'esercito del faraone che stava arrivando, fra di loro cominciano a pensare delle vie, che cosa fare, e allora una parte dice combattiamo, come dice combattere contro l'esercito del faraone, come contro l'esercito americano, non so, un altro dice fuggiamo nel deserto, ma fuggire nel deserto è andare verso la morte, un altro dice arrendiamoci, qualcuno si ammazzerà o qualcuno rimarrà in vita, e, come dire, di fronte a quello, no, tutte le possibilità umane si scontravano contro il muro della morte. No, allora poi è stato Mosè che, ispirato da Dio sulla parola di Dio, e tra l'altro anche questo è interessante, cioè il popolo di Israele crede nella fede di Mosè. Non è immediatamente la fede del popolo di Israele, ma è Mosè che si fida di Dio. Cioè nel senso che di fronte a quel mare e di fronte a quella parola del Signore osa prendere il suo bastone, come l'ha detto il Signore, stenderlo e vedere che il mare si apre. Allora, questo per dire che non è neanche la nostra fede immediatamente quella che ci salva, ma quella che ci salva è la fede di Gesù, nella quale noi mettiamo la nostra fede, poveretta. È interessante questo, no? Cioè, chi ci salva è la fede di Gesù. Lettera agli Ebrei. Gesù è l'autore e perfezionatore della fede. Gesù ha vissuto di fede. E anche Maria è salvata dalla fede di Gesù. Come tutti noi. È la fede di Gesù che ci ha salvati. E allora ci fermiamo qui su questo. Vedete che poi anche, ultima cosa, nella tradizione ebraica, no, su quale si riflette, sempre su questi testi, sì. Allora c'è anche un bel Midrash che dice che in quel giorno, no, quando Israele passa, l'esercito del faraone viene travolto dal mare, il Signore nell'alto dei cieli dice ai suoi angeli, non cantate, perché oggi è il giorno di lutto. Rispetto a tutti quegli egiziani che muoiono nel mare. cioè, come dire, questa misericordia e questo amore di Dio per tutti i cieli, no, e anche per gli egiziani.
Bene,
allora, per chi vuole ci vediamo nel
prossimo incontro, 16
marzo.